Ascoltaci sul digitale terrestre e televisivo al canale 882.
Emanuela Campanile al microfono, buon pomeriggio a tutti. Allora, la norma del decreto legge votato dal governo il 28 agosto scorso e che fa tanto discutere in questi giorni è quella che riguarda l'abolizione dell'IMU sulla prima casa a partire dal 2013 e l'introduzione della nuova service tax dal 2014. Teniamo presente che il decreto legge varato dal governo Letta contiene anche altri tre provvedimenti centrali che riguardano invece la cassa integrazione, gli esodati e poi il piano casa. Però dobbiamo fare un po' di ordine perché bisogna distinguere quelli che sono i fatti reali dalle ipotesi e dai timori. E dunque, primo, scompare la rata di giugno dell'IMU sulla prima casa e secondo, Palazzo Chigi ha ritenuto di dover smentire, leggo testualmente, l'analisi pubblicata anche dal Corriere della Sera e da altri giornali circa la possibile stangata sulle seconde case non locate inserita nella bozza di decreto allo studio del Consiglio dei Ministri contestuale all'abolizione dell'IMU. Allora dobbiamo veramente cercare di mettere in chiaro almeno le poche cose che si sanno e sulle quali possiamo essere più sicuri. E allora abbiamo chiesto aiuto al presidente di Assoedilizia, il dottor Achille Colombo Clerici. Ben ritrovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, a tutti gli ascoltatori, i radioascoltatori.
E poi anche ben ritrovato e buon pomeriggio a Massimo Pasquini di Unione Inquilini Roma, benvenuto.
Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio.
Allora, ovviamente è il caso di citare i quotidiani che oggi davvero hanno pubblicato ipotesi, teorie, preoccupazioni sullo speciale IMU, così intitolato in molti giornali, in cui alla fine il risultato qual è? Che l'italiano deve archiviare la favola delle tasse che si abbassano e dell'IMU che scompare. Ovviamente la speranza è quella di una riforma del catasto, dice qualcuno, che permetterà di ristabilire valori immobiliari reali sui quali pagare le tasse future. Ma alla fine chi è contento di questo decreto, di quanto deciso? Sono più contenti i padroni di casa o gli inquilini? Allora, presidente, che cosa ci dice?
Ma io direi che questa operazione una tantum, che apre poi la prospettiva di un cambio, come dire, di imposta, di un mutamento nella logica della imposizione locale sugli immobili, insomma, dà un colpo al cerchio e un colpo alla botte, nel senso che cerca di far quadrare questo benedetto cerchio che è dovuto al fatto che si è creato un mancato introito nei bilanci comunali derivante dall'esenzione generalizzata nei confronti dall'IMU nei confronti della prima casa, anche se poi ci sono circa un centinaio di migliaia di unità immobiliari che, pur essendo prime case, continuano a pagare l'IMU in quanto rientrano in quelle categorie catastali che appunto sono previste dalla legge come categoria di lusso o comunque signorili. Diciamo che quello che preoccupa è che qui c'è un'impostazione normativa che va rivista, c'è un cambio, come dire, di principi che con la service tax dovrebbe portare da un riferimento al valore di mercato dell'immobile ad un riferimento al costo dei servizi, che però apre la strada, come dire, a una serie di problematiche che oggi come oggi sono irrisolte e che preoccupano, perché bisogna vedere innanzitutto chi la dovrà pagare e in che misura, essendo due imposte sostanzialmente diverse quelle che riguardano, cioè l'IMU e la TARES, che dovrebbero essere messe insieme. E quindi occorre vedere come uscirà questa benedetta service tax, nel senso che io immagino che il gettito dovrà essere inalterato, invariato, non credo che si possa immaginare una riduzione complessiva del gettito, semmai un aumento dovuto al fatto che i valori immobiliari si incrementano, dovuto al fatto che vengono messe a regime e riviste classificazioni catastali in continuazione, quindi il gettito dovrebbe teoricamente aumentare anche in virtù di un automatismo che c'è dentro il sistema normativo che produce appunto la base imponibile globale, nazionale. Ed è qui che si apre il problema della riforma del catasto, perché è vero che i valori catastali sono lontani dai valori di mercato, ma quello che rileva è come la perequazione e il trattamento uniforme di tutti gli immobili, non tanto l'aderenza al valore di mercato, perché basta intendersi, se i valori di mercato sono bassi si applicano alle quote alte come si è fatto finora, non è che il gettito dello Stato venga meno per il fatto che i valori immobiliari sono bassi. Quello che non si può ammettere è che in una città un immobile che vale 100 abbia un valore catastale di 70, in un'altra città lo stesso immobile, cioè l'immobile che abbia valore uguale di 100, venga catastato con una rendita che porta alla valorizzazione di 30. Questa è la sperequazione che c'è dentro il sistema catastale e va eliminata.
Quindi c'è anche però una contraddizione, perché se è questo, diciamo, questa l'ingiustizia che risulta evidente ad una prima analisi, cioè il valore di un immobile in un comune è tot, in un altro invece è di un valore inferiore, la service tax è anche una tassa che verrà calmierata dai comuni.
Sì, la service tax allora verrà calibrata dai comuni, ma riportandosi al valore dell'immobile, quindi c'è, come dire, una sorta, un mix dentro la service tax, no? Una componente che si riferisce ai servizi, al costo dei servizi, a una componente che si riferisce al valore dell'immobile, che dovrebbe finanziare i cosiddetti servizi indivisibili, quelli che non consistono in un servizio ad persona, ma l'illuminazione, la pulizia delle strade, che so, la pulizia urbana, via di scuola, cioè i costi del bilancio del comune.
Allora, Massimo Pasquini, il punto di vista invece di Unione Inquilini.
Ma noi cercherò di essere molto chiaro e spero anche sintetico. Noi siamo molto molto critici rispetto a quello che è successo in questi giorni e alle scelte che ha fatto il governo. Scelte poi oltretutto fatte senza alcun tipo di consultazione con i sindacati inquilini, ci tengo a dirlo, non c'è stato, nonostante le nostre richieste, il governo non ha inteso comunque confrontarci o almeno informarci su quello che stava succedendo, che è una cosa molto importante. Detto che noi siamo d'accordo che sulla prima casa non si paghino tasse, soprattutto in particolare per quei soggetti sociali, quei lavoratori che hanno acquistato case e che ancora oggi pagano il mutuo e ce l'avranno sulle spalle per i prossimi anni, decenni forse, in molti casi. Quindi non è su questo la discussione. La discussione è sul fatto che questa riduzione dell'IMU, questo azzeramento dell'IMU per la prima casa è propedeutica all'azzeramento dell'IMU in quanto tale. Cioè si prevede nel 2014 che l'IMU e la tassa sui rifiuti diventino un'unica tassa, che forse sarà chiamata service tax, oggi si chiamano ancora, si ipotizzano tari e tasi, però insomma dovrebbe essere la service tax. Ha ragione Colombo Colei dicendo che dobbiamo tenere presente che questo significa che il gettito dell'intera IMU dovrà essere comunque ripartita fra tutti i residenti e quindi secondo me se non ci sono dei bilanciamenti effettivi il rischio è che chi ha già oggi era esente, anche prima nel 2012 era esente a pagare l'IMU, si probabilmente rischia di trovarsi a pagare comunque una quota parte di tasse che forse non aveva previsto e che forse non avrebbe pagato se c'era ancora l'IMU, e quindi questo è un elemento importante. Ma l'altro aspetto appunto è che che il service tax sarà comunque, l'IMU sarà ripartita fra tutti gli esenti, quindi anche fra gli inquilini. Inquilini che vivono in una situazione, in un contesto molto difficile. Io vorrei ricordare sommessamente che ogni anno in Italia ci sono 70.000 sentenze di sfratto nuove, 60.000 sono per morosità, e che gli inquilini non sono in grado in questo momento di pagare un euro in più, non i 1.000 che ipotizziamo noi o qualcosa in meno che ipotizzano altri, ma di pagare un euro in più, perché questo significherebbe invece produrre nuova morosità, che credo non convenga a nessuno, neanche ai proprietari e neanche allo Stato, perché avrebbe un minor gettito IRPEF, e soprattutto non conviene aumentare la proprietà abitativa. Ora, questo è il punto nodale. L'altro nodo, poi, se poi lo raffrontiamo al fatto che il governo esenta le grandi proprietà con l'invenduto dalla tassazione, che non attacca lo sfitto, che non attacca il mercato nero delle locazioni, insomma, ci sembra che sia tutto questo non serva a nulla e che anzi poi metterà nelle mani dei comuni una patata bollente, perché il fondo saranno poi i comuni coloro che dovranno in qualche modo attuare pesi e contrappesi e decidere chi paga e chi non paga, o quanto paga uno o quanto paga l'altro, ma resta il fatto appunto che ci troviamo di fronte comunque a una stangata che, per quanto riguarda gli inquilini, non sono oggi in grado di sostenere ulteriormente. Se non comprendiamo questo, rischiamo di non capire cosa succede nei prossimi anni. A poco valgono le mance fatte dal governo in relazione al contributo affitto, i 60 milioni del fondo che verranno dati per il contributo affitto, dopo che 15 anni fa erano 350 milioni disponibili, oggi con la crisi economica forse servirebbero di più. E a poco serve dire che c'è anche un fondo sociale di 40 milioni per la morosità, quando poi in realtà con la serving tax si rischia che ci sia un ulteriore incremento della morosità. Allora, di cosa stiamo parlando? A noi ci sembra che non ci sia un quadro d'insieme e che questo quadro d'insieme non vada nella prospettiva dello sviluppo, del miglioramento delle condizioni di vita delle persone, anzi si va su una, si abroga un'imposta per diluirla su tutti. Non è un bel modo di pensare, non ci sarà nessuna, come il governo su questo dice una cosa che secondo me è molto difficile da attuare, non ci sarà nessun abbassamento dell'imposizione fiscale. Questo poi lo vedremo nei prossimi mesi, ahimè, io spero di essere anche, come dire, sconfessato, sarei felicissimo di dire avevo torto, ma questa barzelletta del fatto che si produrrà una riduzione delle imposte è una cosa tutta da dire e tutta da vedere, quando il governo non riesce neanche a coprire, perché noi oggi abbiamo un decreto che toglie la seconda rata dell'IMU sulla prima casa, ma che non è coperta, forse sarà coperta a metà ottobre con la legge stabilità, poi vedremo con quali risorse, con quali soldi, vedremo poi successivamente i 2 miliardi promessi dal governo per aiutare i comuni a non aumentare l'imposizione fiscale, da dove verranno fuori, cioè vedi, ci sembra insomma una bella operazione di maquillage, ma che poi in realtà non affronta le questioni sostanziali.
Presidente Colombo Clerici, quindi una vittoria di Pirro forse?
Ma un'operazione transitoria in attesa di capire come verrà impostata questa nuova imposta. Io certamente sono convinto che in caso di locazione gli inquilini non andranno a pagare di più di quanto paghino oggi per la TARES. La preoccupazione è che l'abbinamento porti ad un peggioramento, come dire, della condizione fiscale del proprietario, qualora ci fosse confusione tra le due imposte, perché insomma teniamo presente che i comuni in sede di introito TARES hanno delle insolvenze ed è, a Milano per esempio c'è il 15% di insoluto da parte degli utenti della casa per quanto riguarda la TARES. Ecco, non vorremmo che poi questi conti fossero fatti anche a danno dei proprietari, si trovassero accollato anche la quota insoluta di queste imposte. Io credo che occorra riflettere molto sulla impostazione che si farà che si dovrà fare. E concordo, come dire, con la valutazione fatta dal segretario generale Pasquini, nel senso che sarà molto difficile che si possa arrivare a una riduzione del gettito complessivo delle due imposte. Qui c'è da ringraziare che non lieviti il conto complessivo alla fine.
Ma se lei potesse, Presidente, stessa domanda la rivolgeremo poi anche a Pasquini, che cosa suggerirebbe ai tecnici che, come si legge sempre nella nota di Palazzo Chigi, stanno ancora limando la bozza appunto di questo DL?
Ma noi abbiamo sempre sostenuto che l'esenzione per la prima casa non deve essere generalizzata, ma deve essere correlata alle condizioni economiche del contribuente. Quindi se si tratta di intervenire per sollevare dall'IMU persone indigenti, persone bisognose o comunque categorie di contribuenti disagiati e via, ma certamente questo va fatto, ma l'esenzione generalizzata, quando l'ICI è stata concepita all'origine per finanziare i servizi cioè il costo dei servizi comunali, sappiamo che doveva essere accollata per metà agli inquilini e per metà ai proprietari, poi si è trovata la via di accollarla integralmente ai proprietari. Dico, l'esenzione generale vuol dire escludere dal pagamento dal finanziamento dei servizi comunali tutta una serie di contribuenti che meno male dovrebbero come cittadini concorrere. E quindi noi abbiamo sempre ritenuto che andrebbe realizzata l'esenzione in modo diverso, attraverso la deduzione o addirittura la detrazione dall'IRPEF, in modo tale che ci sia l'indifferenza dei comuni nei confronti appunto del mancato introito, perché i comuni continuerebbero a introitare l'ICI o IMU che sia e il contribuente andrebbe a detrarla dalle imposte erariali. Primo, e secondo, che siano come dire legittimati ad un'operazione di questo genere solamente i contribuenti che si trovino in condizioni di bisogno o in condizioni disagiate.
Mi permetto di dire che bisognerebbe andare a monte, cioè avere un controllo fiscale davvero eccellente in questo.
Sì, ma ci sono delle categorie riconosciute dalla legge come categorie che debbono essere difese, no?
Sì.
Che devono essere tutelate. Cominciamo a muoverci nell'ambito del quadro normativo esistente e cominciamo ad ammettere a questo beneficio dell'esclusione o dell'esenzione coloro che si trovino in condizioni di bisogno particolare.
E allora Pasquini, per chiudere, il suo punto di vista, il suo suggerimento al governo Letta.
Ma intanto vorrei dire a Colombo Greci che io ebbi la fortuna e l'onore di lavorare nel 1996 a una proposta di legge che diceva esattamente quello che lui ha detto adesso, cioè di far pagare l'ICI ma poi potersela portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi, per cui è un elemento che in qualche modo dopo molti anni torna di moda, mi fa piacere questo. Noi al governo Letta diciamo una cosa molto semplice, che è il momento di politiche abitative e non di politiche soltanto impositive. I tecnici sono al lavoro, sì è vero, ma stanno lavorando per trovare i soldi. È un governo che è imprigionato dalla mancanza di risorse, dalla incapacità di andare a trovare le risorse dove sono, è un governo che non riesce a governare ovviamente, perché quando contestualmente a certe scelte, poi ripeto, si tolgono per esempio la tassazione sull'invenduto, forse qualche problema c'è. Quando non si fa una lotta serrata all'evasione fiscale nel comparto delle locazioni, questo è un problema, c'è, Quindi tutto questo ragionamento va a finire poi su quali sono poi effettivamente le politiche urbanistiche, le politiche abitative. Certo, la parte fiscale è una parte importante, ci mancherebbe, noi su questo insomma abbiamo fatto anche delle proposte molto concrete, però oggi come oggi abbiamo il problema di interventi shock, dobbiamo bloccare la marea di sfratti per morosità, dobbiamo cercare di riconvertirli in nuovi contratti. Noi abbiamo chiesto una cosa molto semplice: si riducono quei contratti del 50% e si impongono imposta unica dell'1%, che si azzerino comunque in ogni caso in quei casi anche tutte le tassazioni. Ecco, noi abbiamo bisogno di proposte in progress, abbiamo bisogno di recuperare 700.000 case popolari quando abbiamo 650.000 famiglie in graduatoria, quando la Banca d'Italia ci dice che gli inquilini nell'80% dei casi hanno meno di 30.000 euro lordi di reddito. Ora, questi sono i problemi reali. Pensare di risolvere questo spalmando una imposta sulla generalità dei cittadini, dei residenti, di chi abita in quegli immobili, siamo essi proprietari o inquilini, siamo essi proprietari ricchi o poveri, io inquilini un po' più ricchi e un po' meno poveri, ce ne sono pochi di ricchi di inquilini, cioè questo significa non avere un'idea così complessiva della questione e affrontare questioni per annunci stampa, buoni per fare gli annunci stampa, dopodiché abbiamo visto che in 3 giorni una battaglia fatta da un partito della maggioranza poi è diventato un boomerang contro lo stesso governo dal punto di vista sociale e politico. Loro si sono ricompattati, a noi ci fanno pagare.